radiosonar.net speciale intervista Mr. T-Bone. Benvenuto.
Grazie, ciao
grazie
a tutti.
Intanto l'occasione per questa intervista è un live set stasera, un DJ set, ma anche live set.
Esatto, sì.
Parliamo, insomma, la torre, dove presenti un tuo progetto.
Sì, che non ho mai portato a Roma, che si chiama Operação Trópico, appunto, è un DJ set, fondamentalmente una selezione, io non sono un DJ, seleziono dei brani, diciamo. E su alcuni di questi brani suono il trombone, le percussioni, insomma, cerco di arrotondare un po' tutto, no? Di fare una cosa carina.
Però si discosta un po', non si discosta, ne parlavamo anche prima, perché abbiamo fatto un'intervista prima dell'intervista, non si discosta dalla tua formazione musicale, ma si discosta sicuramente da quello che hai fatto fino ad oggi.
Sì, da quello che ho fatto pubblicamente.
Pubblicamente
sì.
Fino ad oggi, sì.
Sì, sì, beh, certo, io principalmente in questi ultimi 20 anni della mia vita ho fatto tutto ciò che era musica giamaicana, ska, reggae, rocksteady, compagnia, dub. Però ho sempre amato moltissimo la musica latina, specialmente la musica portoricana, la musica portoricana quando poi si fusa con il soul, quindi il boogaloo, tutto questo mondo mi ha sempre attirato moltissimo, anche solo iconograficamente, no? L'immagine mi è sempre piaciuta molto.
Però c'è anche da dire che in realtà non è un salto così importante.
Sì, nella realtà ci sono moltissimi legami tra la musica giamaicana e la musica latina. Tutto perché, appunto, come dicevamo nella pre-intervista, tutto arriva dall'Africa alla fine. Quindi, per essere molto rapidi, andare subito al succo, no? Se tu ascolti la musica giamaicana era un miscuglio. Cioè, la musica giamaicana che conosciamo noi, quindi dal Mentor Calypso in poi, era musica ovviamente caraibica. Che si rifaceva ai suoni dell'area, no? E quindi a Trinidad, insomma tutti i Caraibi, e molto veniva anche da Cuba, e molto arrivava anche dagli Stati Uniti. Insomma, la musica è sempre stata un miscuglio di suoni, tutta la cultura, no? È sempre stato un grande miscuglio.
E poi c'è anche insomma, la questione dell'apertura a un'apertura importante non solo a nuovi generi, ma anche a nuovi stili. Io ho sentito la tua mixtape e c'è qualcosa di psichedelico, c'è qualcosa di acido,
certo.
Cosa che finché hai fatto musica strettamente giamaicana probabilmente non potevi permetterti.
Esatto, sì. Sì, ma perché appunto io amo molto cambiare qualsiasi cosa, io mi annoio abbastanza in fretta di tutto, e per 20 anni ho fatto
infatti
solo
per uno
musica
che si annoia.
Esatto. Ho fatto quasi solo esclusivamente musica ska e reggae, no? Negli anni precedenti ho fatto di tutto, ho suonato jazz, balcanica, la balcanica quando non la suonava nessuno, fine anni 80.
Prima di Goran Bregovic,
beh, lui l'ha fatto decisamente meglio,
sì,
però diciamo
prima.
Che sì.
Cronologicamente prima,
o meglio, non lo so, lui magari la faceva, sì, la faceva sua, pure lui come me. Insomma, quindi ho fatto tante esperienze di musica diversa, tra cui anche la musica latina, e poi sono cascato dentro questo mare di musica ska, rocksteady, reggae, con la quale ho girato il mondo per più di 20 anni. Però tu prima mi faccio la domanda da solo, come è nato questo progetto, no?
Sì,
perché
esatto.
Mi stavo collegando adesso. Il progetto Operação Trópico è nato da uno scherzo, come tutte le cose che mi sono venute meglio nella vita erano degli scherzi, quindi dovrei pensarci su, riflettere su questa cosa.
Non mi sembra un aspetto negativo,
tutt'altro, tutte le volte che mi metto lì e faccio tutte le cose pianificate bene non vanno mai. Quando succedono per caso, invece vengono bene. E vabbè. Comunque, questo Operação Trópico nasce per caso, perché circa un anno e mezzo fa mi viene chiesto di fare un DJ set. Io non facevo più DJ set da tanti anni. E quando me l'hanno chiesto, io dissi: no, guarda, io onestamente di venire di nuovo a fare il DJ set reggae ska non ho più voglia. Poi io la musica la ascolto a casa mia, per quando ho voglia di ascoltarmela io, no? Però di andare a fare di nuovo DJ set ska rocksteady avevo smesso tanti anni fa, proprio perché me l'ho stufato io e si era stufata pure la gente di sentirmi, quindi abbiamo smesso di frequentarci, è andata bene così. Quindi mi chiedono: vieni a fare questo DJ set? Io dico no, però verrei, ma come provocazione, vengo volentieri se mi fai mettere quello che dico io, ossia musica latina. E detto musica, la parola musica latina per molti nostri contemporanei giustamente ti viene la pelle d'oca,
può
perché
far
dici
paura,
oh,
sì,
cazzo, cos'è questa roba qua, no? Che tutti si aspettano i balli di gruppo, il villaggio turistico, la baciata, e invece grazie a Dio la musica latina è ben altro, è anche quello, va bene, ma c'è anche la musica ska di merda, no? Anche tanta musica reggae di merda, quindi voglio dire non è legata solo alla musica latina, no? Il fatto di fare cagare.
Però è
non è un'esclusiva, no?
No, no, assolutamente.
No, c'è, in ogni genere c'è tantissima merda.
Ma solitamente si parte con qualcosa di valido e poi ineluttabilmente si arriva alla merda.
Ma certo.
Solitamente funziona così.
Sì,
e
sì.
Infatti tu vai a recuperare
non la merda.
Parecchio roots,
sì, vado
da quel
punto
di
vista. Vado a scavare, no? Sì, ho scavato parecchio e praticamente tutta la selezione intanto è vastissima, perché appunto la musica latina è vasta, come è vasta l'America Latina ovviamente, no? Quindi ci sono 100.000 divagazioni di suoni che poi si rincontrano per arrivare poi sempre all'Africa alla fine della fiera.
Infatti, è ampliabile all'infinito, nel senso che tu potresti andare verso la New York degli anni 70 e mettere i Ghetto Brothers,
esatto.
Oppure tornare in Africa,
la cumbia africana del 1800, che ne so.
Esattamente.
Quindi sì, è un mondo vastissimo, infatti è anche un po' complicato, che quando poi hai così tanto spazio poi ti complichi anche la vita delle volte, no? Quindi diciamo che intanto si chiama Opera Sao Tropico per un motivo. Allora io sempre nello stesso periodo stavo leggendo un libro che parlava proprio dell'America Latina, quella che poi in Brasile venne chiamata l'Opera Sao Condor, Opera Sao Condor, che era insomma Operation Condor, che era la CIA che andava nell'America Latina a sabotare i governi, insomma quello che poi sappiamo bene, no? Tutta la storia,
Nicaragua eccetera
e via così,
sì.
Ma l'hanno fatto praticamente in
tutti
l'America
i paesi
Latina. In Brasile si chiamava Opera Sao Condor, che a me il suono piaceva tantissimo, Opera Sao Condor era proprio bello, e quindi io chiamai il mio primo DJ set così, Opera Sao Condor. Dopodiché un
che era soggetto a magari ambiguità e interpretazioni.
Esatto. Un mio caro amico, che posso anche citarlo, Patrick Benifei dei Blue Beatles, mi disse: ma tu sei scemo, cioè, ma vai a fare un DJ set caraibico, musica divertente, lo chiami Opera Sao Condor. E ovviamente gli ho dato ragione, ma fu un errore neanche di valutazione, non è proprio stato valutato. A me piaceva il suono, sapevo di cosa si stava parlando perché proprio da lì è venuta l'idea, ma era un'idea insomma sbagliata. E quindi da lì ho cercato e venne fuori Opera Sao Tropico, no? Ma in brasiliano comunque, perché all'inizio tutto questo set era quasi esclusivamente musica brasiliana, che io adoro, e anche lì la musica brasiliana è infinita, ci sono
decisamente, peraltro è insomma il Brasile da questo punto di vista è probabilmente lo stato anche per densità e per
certo,
più prolifico
assolutamente, e quindi insomma dalla vecchia musica brasiliana alla bossa nova, la samba e il samba rock, che
tropicalismo
esattamente, insomma l'idea era quella. Poi e mettevo anche poi un po' di musica portoricana, appunto Tito Puente, i fratelli
Palmieri,
insomma tutto quel mondo lì, no? Ma principalmente musica brasiliana. Ma poi mi sono accorto che sulla musica brasiliana la gente si faceva dei gran cazzi propri, e appena invece partiva un pezzo un po' più latino, un po' così, c'era subito un risveglio, no? E quindi ho cominciato a mettere un po' meno brasiliana, un po' più latino, un po' meno, finché adesso non metto manco un pezzo di musica brasiliana.
Quelle sono le percussioni, fanno tutto, la gente vuole le percussioni.
Alla fine io metto la musica brasiliana raramente, quando sono in alcuni contesti dove la gente non deve ballare, e allora a quel punto lì io metto la musica da ascolto,
il
no?
Famoso set d'ascolto.
Set d'ascolto, dove io è quello che alla fine mi diverto di più, perché
puoi spaziare, puoi fare collegamenti anche
nessun
arditi, no?
Sì, esatto, sì. Non c'è nessun problema, non c'è nessuno che sta ballando che rimane bloccato, no?
Però allora, riguardo al rapporto con il pubblico, cioè del genere con il pubblico, leggevo su una vecchia intervista, anzi ho ascoltato perché era un'intervista video di tanti anni fa,
sì.
Che tu dicevi questo album, non mi ricordo neanche di che album si parlava, è andato bene per quanto sia comunque musica di nicchia,
certo.
E tu hai sempre fatto generi di, cioè, musica di genere,
sempre,
no?
Sempre,
allora,
non per scelta.
Però da un lato anche questo sostanzialmente,
certo,
per quanto un po' più ampio come spettro di influenze è un progetto
di genere.
È un po'
più ampio rispetto alla musica giamaicana, sì.
Però è un po' divulgativo anche come...
Bravo, questo è quello che io vorrei, come vorrei venderla, diciamo, che poi è vero, no? È figo, a me piace questa cosa perché portare questa musica, appunto far scoprire alla gente che la musica latina non è soltanto la bachata e il ballo di gruppo... no? So, viene un po' la pelle d'oca, però c'è questo mondo, dobbiamo accettarlo. Non è solo quello, ovviamente non è quello, ma è una storia enorme di grandissimi musicisti, compositori che a loro volta in quegli anni hanno fatto, sono stati dei pionieri, hanno mischiato suoni senza neanche pensarci troppo, no? E hanno tirato fuori delle cose stupende. Ripeto, anche tantissima merda, ma voglio dire, ripeto, in ogni cosa, anche i grandissimi artisti hanno fatto quei 2-3 album da dimenticare, no? Le hanno fatti un po' tutti. E quindi sì, a me piace molto questa cosa divulgativa, perché poi tante volte vado a suonare e ci sono ragazzi, magari anche giovani, che non sanno di cosa si sta parlando, e poi non sapendolo se la ballano tutta la sera, e poi mi dicono: ma che figata, ma cosa hai messo stasera? E allora poi gli racconti questo, quest'altro, gli mandi 2 link da ascoltarsi, insomma è bello, mi piace molto.
È bello, è anche un modo per uscire dai nostri ghetti musicali.
Esatto, che poi noi diciamocelo proprio, noi della vecchia scuola ska, reggae, rocksteady, siamo un po' troppo, ci autoghettizziamo, no?
Sì, è un modo per autoaffermarsi, per esistere, per dire esistiamo, però è anche...
Io trovo che, ma in tutto il mondo, non solo noi italiani, in tutto il mondo, io se devo trovare una pecca al mondo, diciamo, ska, rocksteady, reggae, diciamo, no? Questo mondo qua, è il fatto di essere volutamente troppo ghettizzati, autoghettizzati. Cioè, se tu... non so come dire... Allora, io sono di un'idea mia personale, io non sono mai un purista, perché secondo me non esiste la cosa pura, perché la cosa che tu ritieni pura è nata da un miscuglio, quindi è pura per te oggi, capito? Ma 30 anni, 50 anni fa non era pura questa cosa, no?
Questo non è in contrasto, scusa se ti interrompo, con l'approccio filologico che hai a delle volte alle... ad esempio con gli Appertons, è un approccio filologico,
certo.
Anche nel look...
Certo.
Però sì, no, capisco quello che dici, essere puristi è una cosa, è quasi manicheismo, mentre...
bravo, è che non ti porta a nulla, cioè sei un conservatore, diciamo, di una cosa che per te... è unica in quel momento lì, ma non è nata lì, cioè arriva da chissà dove, da quali altri 100.000
anni. In musica non esistono monadi, sono d'accordo.
No, per me non devono esistere, perché complicarci la vita? Perché metterci noi dei muri dove non ci sono, no? La musica è bella come tutta la cultura, l'arte, la cucina, quando si mischia.
Anche in questo, allora forse anche in quest'ottica, il fatto che il primo tuo lavoro non mi piace sia uscito con l'Istituto Italiano di Cumbia, che fa proprio della divulgazione, contaminazione,
esatto.
Il proprio manifesto sostanzialmente.
Assolutamente.
Cioè, sostanzialmente l'Istituto Italiano di Cumbia è con un piede nel mainstream.
Sì,
più
sì.
Di un piede nel mainstream,
sì.
Non lo dico in senso detrimente, no. Assolutamente.
Secondo me, se tu fai la tua cosa, come diceva Frankie Energy, se tu fai la tua cosa e la tua cosa piace a tutti, ben venga. Il problema è quando tu fai qualcosa in modo che possa piacere a tutti, no? E di solito non funziona. Comunque, sì, la parte divulgativa è molto importante, secondo me, è proprio bella.
Va bene, intanto volevo anche ricollegarmi a quello che dicevamo prima sulle trasformazioni e le contaminazioni. E prima dicevamo nel fuori onda si partiva da musica popolare, che poi veniva reinterpretata e standardizzata dalle big band, e poi qualcuno riprendeva quello che facevano le big band con ensemble ridotte all'osso, inventando nuovi stilemi. Allora, quello che voi passiamo agli Appertons, quello che fate con gli Appertons, no? È un insieme di 3 persone che fa jam blues, boogaloo, boogie, in una maniera molto, 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 direi, elegante ma verace.
Sì.
Non so se
elegantemente verace. No,
elegantemente
piace,
verace.
Sì. No, è vero, sì, perché appunto noi ci presentiamo in modo molto elegante. Ma adesso svelo anche perché, se vuoi, è molto semplice. Io A me non piace vedere i gruppi vestiti a cazzo sul palco, perché secondo me l'occhio vuole la sua parte, anche sul palco, no? E quindi secondo me deve esserci un legame fra tutti quelli che sono sul palco, ed è quasi impossibile in 20 anni di storia mia sui palchi. È quasi impossibile mettere insieme tutti. Oh, ci mettiamo tutti la maglia bianca. Ok, ok, c'è sempre quello con quella beige. Ma cazzo, no? Cioè, è sempre così, quindi è difficile. Se, con gli Appleton noi abbiamo cercato una cosa che fosse bella da vedere, che non riportasse ai Blue Beatles, ovviamente, perché siamo tutti dei Blue Beatles, quindi facciamo un po' brutto, no? Volevamo un po' differenziarci, quindi siamo arrivati appunto anni 50, quindi prima avevamo degli abiti anni 50, e ora abbiamo una sorta di smoking, no? Quindi ci presentiamo in modo molto elegante, ma poi quello che facciamo è super verace, perché è la radice di quello che facciamo noi. È proprio quello che dicevi tu, è il blues, il jump blues. L'epoca è la stessa, no? Sono gli anni 50, diciamo, giamaicani, dove faccio un passo indietro, no? Perché abbiamo fatto gli Appletons così? Perché io ho sempre amato molto quel periodo lì, perché era un periodo in cui si sono incrociate 100.000 cose, specialmente proprio in Giamaica. Geograficamente si trovava lì in mezzo, quindi aveva il boogie, il primo rock and roll che arrivava dai militari americani, no? da New Orleans, e venivano giù e arrivavano queste cose, il son cubano e tutta la musica caraibica, e tutto questo mischione insieme ha creato quello che poi venne definito blue beat o Jamaican boogie, o insomma 100.000 termini,
peraltro in delle modalità del tutto particolari. Mm-hmm. Cioè anche l'utilizzo del feticcio discografico, il sound system, non certo. Solo la musica live, ma anche la festa de strada, tutte cose che sono nate lì.
Sono nate tutte in quegli anni lì, sì, erano anni molto caldi musicalmente, culturalmente. Pochi anni dopo poi ci fu la rivoluzione, tra l'altro, perché tutta questa voglia di fare, di libertà, poi porta a questo, per fortuna, no? E quindi insomma io ho voluto fotografare quel momento storico lì. Poi nel tempo, in questi 4 anni che esistono gli Appletons, chiaramente, come dicevo prima, non ho voluto mettermi dei muri, e quindi siamo anche un po' usciti, abbiamo un po' preso anche un po' la musica italo-americana, ci siamo un po' aperti a questo mondo, perché ci piace. Perché lo fate? Perché ci piace.
E tra l'altro stava anche bene.
Sta anche bene. Perché sì, se tu fai una cosa perché tu la senti e ti piace, la fai bene. È
un pezzo swing non assolutamente non stona.
No, perché è quel mondo, perché non in Giamaica, ma a Chicago, ma negli stessi anni, facevano questa cosa, lo swing, il primo swing, no? Louis, prima New Orleans, che era lì, era uno sputo, Louis Armstrong, insomma, tutti i grandi erano tutti in quegli anni lì. Tutto questo incrocio delle cose è folle, perché poi si arriva sempre a chiudere il cerchio, no? Io prima di suonare musica ska, nei primi anni 90, no, sì, vabbè, primi anni 90, diciamo, anche fine anni 80, suonavo con una band, con più band di musica jazz tradizionale degli anni 30. E lì ho scoperto, dopo suonare musica ska, ho scoperto che era la stessa cosa, la matrice era quella roba lì. E quindi la mia scuola arriva da quello, quindi dalla strada, dalla musica verace, no? Quello che dicevamo prima, e ho riportato quello spirito, non so come chiamarlo, comunque sì, verace, diciamo, no?
Perché è musica popolare, anche il doo-wop,
musica popolare,
prima,
certo.
Prima che arrivasse in cima alle classifiche, Platter, il doo-wop erano... Era musica da street corner sostanzialmente,
certo, certo.
E poi il doo-wop anche arriva in Giamaica, influenza i grandi gruppi vocali giamaicani.
Assolutamente.
Quindi sì, sono, insomma, mi sembra...
Tra l'altro mi lanci proprio un gancio.
Prego.
Così, perché adesso qua dico una roba che la dico perché mi è stata detta da un vecchio giamaicano, da più vecchi giamaicani che erano lì e l'hanno vissuta questa cosa. Ora, c'è questa leggenda, no? La particolarità della musica giamaicana è il levare, no? Che sia più veloce, più lento, ma è l'accento sul levare, quindi sul secondo movimento, se non vado troppo nei... Però il levare, la musica ska. Pare che questa cosa fu rubata, diciamo, da Theophilus Redford, che era questo pianista, perché è stato la scintilla degli Appletons. Lui esisteva un grandissimo cantante e pianista di Memphis che si chiamava Roscoe Gordon, meraviglioso, matto dalle gare, ha fatto un po' di dischi, poi è finito male a fare, ha aperto una lavanderia a New York ed è morto qualche anno fa, tra l'altro. Insomma, pare che lui andò a fare un tour in Giamaica e lui è stato il primo a portare il levare nel blues, nascendo poi, facendo nascere poi il Memphis Blues e tutta quella catena lì. Le leggende dicono che la musica giamaicana abbia cominciato a fare questa cosa col levare con la mano destra del pianoforte, fu Theophilus Redford a farlo perché vide Roscoe Gordon farlo. Altri dicono l'opposto, che Roscoe Gordon invece andò in Giamaica, sentì questa cosa con la spinta del levare e la portò nel blues.
Non è importante sapere,
non è, chi se ne frega,
non è
anche,
assolutamente,
no? Esatto.
Importante
però
sapere.
È bella questo mischione qua. Io ho fatto tanti tour con Larry McDonald, che è questo percussionista giamaicano di adesso, Bovra.
Te l'avrei chiesto dopo, quindi vai, prego.
Vabbè, Larry è una persona meravigliosa, è un musicista ancora di più, ha suonato con il mondo intero, cioè ha suonato veramente con chiunque.
Infatti lui per te ha anche una funzione di memoria storica, cioè documentale proprio.
Lui lo è, perché io adoro farmi raccontare le storie. E quindi tutte le volte che abbiamo fatto tour, viaggi infiniti insieme, io gli chiedevo: senti, ma mi racconti com'è andata quella cosa? Lui mi racconta. Poi lui è un nonno, quindi a lui piace raccontarlo, a me piace ascoltarlo. E mi racconta che finché un giorno mi disse: ascolta Gigi, però facciamo così, quando prossima volta che vieni a casa mia, porta un registratore, io ti racconto tutto. E l'ho fatto. Se mi inviti a nozze, io. Quindi sono andato a casa sua a New York con un registratore, messo sul tavolo, e lui è partito con la sua storia, mi ha raccontato tutto dal giorno in cui è nato a quando eravamo lì seduti al tavolo.
Quel materiale che fine?
Quel materiale ha fatto una brutta fine, perché era talmente l'emozione di fare questa cosa, non ho controllato bene la qualità e quindi si sente pochissimo. Questo è quello che si sente.
Non penso che si possa rifare a breve.
Ma sì, si potrebbe anche rifare.
No, lui, nel senso, disponibilità. Poi,
lui è molto disponibile.
Quando un racconto è così a braccio, non viene mai uguale a come era.
Esatto. Però diciamo che la conoscenza con lui, fare concerti insieme, quindi quando sei in viaggio ascolti musica, no? Con lui, anche con David Hilliard, che è il sassofonista poi di Slackers, Rocksteady Seven, abbiamo fatto tanti concerti insieme. E quindi abbiamo ascoltato tante cose in viaggio. Ascolta questo se ti piace, no, senti questo, no, questo mi ricorda questo, questo mi ricorda questo. Ed è venuto fuori questo legame con la musica jazz, ovviamente, la musica giamaicana, la musica, il blues americano. Molti non sanno che gli Scatalite sono nati a loro volta da una fusione di più cose, di più gruppi. Esistono dei dischi jazz, proprio puramente jazz, con Ron Alfonso, con Tommy McCook, dischi jazz, proprio. Non c'è nulla di ska, di reggae, no? Però siccome stava nascendo questa cosa qua, loro erano tutti i capi orchestra, tutti gli Scatalite original erano i capi orchestra dei vari alberghi giamaicani, questo era, no? I capi orchestra il lunedì avevano il day off, quindi non lavoravano, e andavano a fare la jam session al Penguin Club a Kingston, dove si incontravano fra di loro e bevevano, fumavano, si divertivano, era il giorno di vacanza, no?
E facevano la musica che piaceva al tempo.
Esatto, perché negli alberghi erano obbligati a fare quello che i turisti volevano, quindi calypso, mento, che loro non ne potevano più, comprensibilmente, no? E Larry McDonald, mi raccontò lui questa storia, lui cominciò a suonare con loro in questo modo. Lui suonò lì la domenica sera con un altro gruppo e disse: io lascio le percussioni sul palco e vengo qua domani sera a suonare. E così fece, e da lì ha cominciato tutta la sua carriera con Scatalite, tutta la nascita di Studio One, Coxon Dodd e compagnia bella. Fece anche un disco con Coxon Dodd dove, come cantante, insomma. Ora, se cominciamo a parlare di Larry, stiamo qua fino a domani mattina.
No, quello che mi stupisce di tutti i nomi che fai, ed è un altro che faremo dopo, intanto te l'ho già annunciato, ne parleremo, ma è l'incredibile quantità di talento concentrata in una sola isola.
Esattamente.
Sono
sì.
Tutti musicisti di un talento quasi.
Sì, sì, incredibile, vero? È stata proprio una coincidenza pazzesca. Si sono trovati negli stessi anni. Randall Alfonso, Tony McCook, Don Drummond, lo stesso Coxon Dodd, i vari cantanti, no? Alton Ellis, sì, Ken esatto. Booth, Stranger's Call, tutta questa gente qua che ha fatto
Toots Hibbert, esatto.
Toots, ovviamente, ma cioè, ce ne sono stati incredibili, tantissimi in pochi anni. In pochissimi anni, se poi ci pensi, tutto quello di cui noi stiamo parlando può essere racchiuso in 10 anni, ma forse neanche, anche meno.
Come lo spieghi questa generazione?
Ma lì c'è stato,
anche avendo avuto appunto contatti diretti con alcuni esponenti della,
lì c'è stato secondo me una magia, no? È successo questa magia, c'è stato questo attimo di
anche fermento sociopolitico,
anche quello, c'è stato proprio il Big Bang, no? Sai, sono proprio esplosa questa cosa. E tutto insieme sono nati, magari poi prima c'erano altri musicisti bravissimi che noi non conoscevamo, o magari ci sono oggi che noi non conosciamo, no? In quel momento lì c'è stato questo boom pazzesco, no? Quindi questi incredibili musicisti che si sono messi insieme, stava nascendo questa cosa che arrivava dal blue beat, che però non era più swingato ma era un po' più dritta, e nacque la musica ska, e nascono i sound system, nasce l'industria discografica, tutto in pochi anni. Quindi
una serie di concause, sì.
Un entusiasmo pazzesco per questa roba, ma che poi dura pochissimo. Noi ne parliamo ancora adesso, sono passati 40 anni, ma tutto questo fermento è durato poi pochi anni. Dopo si è trasformato in rockstar di Compagnia Bella. Perché? Perché poi tutti i grandi andarono a Londra, facendo poi nascere tutto un altro mondo, il Two-Tone e tutta questa storia qua.
Però l'impronta che ha lasciato
è indelebile, assolutamente. E la cosa pazzesca è che in qualsiasi angolo del mondo dove io sono stato, tutti conoscono Studio One, Scatalight, e anche il più ignorante, diciamo, no? Il più acerbo, conosce, se non altro, Studio One e Scatalight li conosce, ok? Ovunque nel mondo, incredibile.
Allora, riguardo a questo, ti faccio l'ultima domanda, perché poi ti devo liberare, perché hai degli impegni pregressi, insomma, già. Proprio su uno di questi mostri sacri, io ho avuto la fortuna di vederti sia con gli Apertos, ma poi anche accompagnare Derek Morgan al London Sky International Festival. E, mi è sembrata una serata particolare.
Sì, è stata una serata molto particolare. Io ho sempre amato la follia di Derek Morgan, l'avevo incontrato parecchi anni fa, avevo suonato insieme, ma non c'era stato molto, insomma, ero lì a suonare, è finita lì. E invece questa volta ho avuto la fortuna di essere, diciamo, un po' il capobanda, e quindi di essere il suo tramite, no? Quindi ho chiacchierato tanto con lui, ho avuto modo di discutere su pezzi, mica pezzi, facciamo questo, non facciamo l'altro, insomma.
E anche un po' il suo riferimento sul palco.
Ero il suo riferimento sul palco, perché appunto ricordiamo che lui è non vedente, quindi aveva bisogno di sapere una stupidaggine, no? La scaletta. La saletta è scritta, sì, grazie, ma se io non ci vedo. E quindi sì, tante cose, ma diciamo che l'emozione fortissima per me è stato il fatto che appunto è stato di più, forse di più il giorno prima che il giorno del concerto, perché appunto il giorno prima abbiamo fatto le prove con lui, e quando è entrato in sala prove, io, pur non essendo un novizio, diciamo, no, di questa musica qua, mi sono veramente emozionato tantissimo, perché avevo davanti a me uno dei miei miti della mia giovinezza, diciamo.
Dicevamo prima, è un armadio.
Un armadio, sì, oltretutto.
È anche enorme.
Sì, anche invadente dal punto di vista fisico. Insomma, abbiamo cominciato a provare con diverse cose divertenti che sono successe. E lui ci ha messo subito a nostro agio. Questa cosa mi è piaciuta molto. Io ho lavorato con tanti artisti e tante volte per insicurezza, per... ma chissà, ognuno poi c'ha i cazzi suoi nella vita, no? Quindi non sai mai per quale motivo quel giorno lì. Molti artisti sono invece difficili, totalmente non collaborativi, e quindi diventa tutto molto, molto complicato. Lui è stato fantastico.
Perché ricordiamolo che in questi casi, quando vi trovate ad accompagnare un artista per una serata, sì, avete un giorno per provare.
Di solito sì, di sì, solito, chiaramente, no? Ti mandano una scaletta prima che tu ti impari. Ma purtroppo succede molto spesso che poi l'artista magari ti mandano una registrazione del 64 e poi dice: no, ma io adesso non la faccio più, la faccio così.
L'ho riarrangiata, giustamente.
L'ho riarrangiata, faccio un tono sopra, non facciamo il ritornello, l'intro lo fa la batteria, e dici: ok, però magari diccelo prima, no? E tante volte poi succede che fai infinite ore di prove per fare le cose come le vuole lui, e poi l'artista la sera stessa, per l'emozione, per tutto quello che è, non pensa più a tutto quello che ti ha detto e canta totalmente a cazzo, e tu hai buttato via giornate.
Però questo
di...
con Eric Borgen non è successo.
No, perché lui è meraviglioso, fondamentalmente lui è... ci ha messo completamente a nostro agio, ha cantato tutto senza problemi. E dopodiché abbiamo chiacchierato tanto su chi siamo noi, lui ha voluto sapere chi siamo,
esatto,
cosa
addirittura,
facciamo.
Addirittura ha proposto uno dei suoi pezzi, come lo faceva lui, esatto, e come lo fate voi con...
Quando ha scoperto che noi con Appletons facciamo il blue beat original, quindi con quei suoni, e che facevamo la cover di Fat Man, la sua cover, che era particolare perché aveva un inizio con la batteria burru, si chiama, no? Questo ritmo di batteria, e lui disse: no, allora adesso tornate a sedervi e me la fate sentire, perché con lui l'avevamo fatta la versione che ci ha mandato lui, ska, dall'inizio alla fine. L'ha voluta sentire e ha detto: ok, bellissima, facciamo così, facciamo l'inizio così, perché è emozionale, no? La gente riconosce quel suono di quel pezzo così, e poi dopo facciamo una strofa così e poi torniamo sulla musica ska che la gente vuole ballare. Perfetto,
eccezionale. Io personalmente ho un ricordo meraviglioso di quella serata, ultimissima con gli Appletons a Natale. Mm-hmm. Uscite con qualcosa, mi sembra,
sì,
di,
con gli Appletons, in realtà a giorni esce qualcosa, nel senso che sta arrivando uno scatolone dagli Stati Uniti. Abbiamo pubblicato con la Jump Up Records di Chicago, un'etichetta con la quale ho già lavorato tanto in passato, un 45 giri natalizio che sarà un po', diciamo, un assaggio di quello che poi sarà il nuovo disco che uscirà invece la prossima primavera. Queste sono due canzoni proprio classiche di Natale, sono due cover, una è... tra l'altro lo potevamo mettere, te ne potevo dare. Siamo ancora in tempo, no?
Ma in realtà
le mettiamo in coda.
No, possiamo anche attaccarle, cioè se possiamo metterle, sì, possiamo,
okay,
metterle.
Ok, ok, figo. Allora,
se mi dai indicazioni dopo,
l'anteprima,
verranno suonate nel podcast.
Ok, fantastico. Comunque sì, sono due pezzi natalizi, uno è un brano di Luis Prima, questo cantante italo-americano degli anni prima del Novecento, che si chiama Shake Hands to Santa Claus, un pezzo che a me piace moltissimo, e l'altro pezzo di cui invece sono molto fiero è Rudy the Red Nose Reindeer, che è la canzone famosa, no, che cantavano tutti da Frank Sinatra,
che si chiama Rudy, è eccezionale,
e poi in realtà si chiama Rudolph, sì, ma Rudolph, io la chiamo Rudy ovviamente, rifatta a Calypso, che ci è piaciuto molto.
Va bene, grazie mille, quindi
grazie a te.
L'appuntamento per chi ci sta seguendo su Facebook è adesso, tra poco.
Ora,
alla Torre, con Opera Sao
Tropico. Ma anche
Mister
Tropicale, come ti pare. Grazie.
Grazie a te.
Grazie tante. Shake hands, shake hands, shake hands with Santa Claus. If you want some candy, I'll bring you the candy. Shake hands with Santa Claus. I love you, I love you, and I'm gonna bring some candy and flowers and everything. Heath Berry, I'll place it for the out of season. Shake hands with Santa Claus. I love you, I love you, and I walk a mile to bring you the berry and watch your smile. Oh, Rudy the Red-Nosed Reindeer had a very shiny nose, and if you ever saw it, you wouldn't even say close. All of the other reindeer used to laugh and call him names. They never let poor Rudolph play in other random games. Then one foggy Christmas Eve, Santa came to say, Rudolph, with your nose so bright, what you got my way tonight? Then another reindeer loving as they shouted out with me.